Pertanto, diciamo,
ma dite, ci sono altre domande che devono chiudere.
Chiudo. La prima è: fa sicuro il vento della vita?
Ci sono domande per concludere l'incontro? Prego. Aspetti, aspetti che deve fare la domanda alla signora.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Dunque, io devo dire che avendo fatto l'attore ho una base istintiva molto diretta, quindi in genere mentre scrivo intuisco subito che tipo di effetto possa avere quella determinata parola, quella piuttosto che un'altra in palcoscenico. La scrittura teatrale ha una... io ho fatto tantissimo sport fino a 18 anni, forse li ho fatti tutti, non lo so, tanti proprio. Poi in Alto Adige c'è una cultura sportiva molto allargata, quindi è una specie di club mediterraneo che dura tutto l'anno, è l'unica, la cosa più positiva dell'Alto Adige è quella. E devo dire, paradossalmente, molto più che recitare, scrivere diventa un atto fisico, per me molto forte, nel senso che quando scrivo ho bisogno di una grande fisicità. Tra l'altro prediligo i temi drammatici a quelli brillanti o comici, perché il rapporto fisico con, anche col computer, ma con me stesso e la parola che vado a dire diventa molto forte, diventa come un 10.000 metri, come una partita hockey su ghiaccio, diventa molto questo. Allora, se io riesco a farmi una bella scalata mentre scrivo, so che quella parola ha una sua funzionalità teatrale ben precisa. Al di là dei rotoli che è così.
Ma pensa che leggendo teatro il lettore perde qualcosa?
Leggendolo piuttosto che vedendolo in scena, dipende chi lo mette in scena, tutto lì, perché dipende chi lo legge e chi lo mette in scena. Io devo dire, sono, a me è sempre piaciuto molto il teatro, sempre per questo motivo, nel senso che leggevo e intuivo subito una forza fisica molto forte, cioè leggevo i personaggi, me li immaginavo e mi ci immedesimavo, cioè facevo automaticamente il lavoro di regista e attore nella lettura teatrale, cosa che non mi avviene nel romanzo. Io ne ho letti pochissimi di romanzi, faccio una fatica inenarrabile quando arrivo alle descrizioni del paesaggio, dico, mi viene male, non ce la faccio. E allora, mentre il testo teatrale mi dà una valenza di muscoli, vene, movimento immediato, insomma. A volte sì, a volte no, poche volte, nel senso che da quando ho cominciato a scrivere preferisco molto molto di più scrivere rispetto alla recitazione, forse anche un fatto caratteriale, nel senso che io sono molto pigro e quindi di poter stare davanti al computer, io e lui, a ragionare di teatro e avere tutto lì, questo mi piace molto. Poi devo dire, anche la famiglia mi tiene molto, mi piace stare in famiglia, insomma, quindi il mestiere dell'attore, come concepito in Italia, porta a tournée molto lunghe. All'inizio ho provato anche a fare tutte e due, però il lavoro d'attore mi toglieva forza alla scrittura e anche tempo alla scrittura. Allora, se dovesse capitare un connubio felice, potrei anche pensare di tornare a recitare, ma se il mestiere d'attore mi deve togliere spazio alla scrittura, allora preferisco scrivere.
Però certo che quando tu prima hai raccontato dell'origine del tuo lavoro, della tua vocazione di autore teatrale, il primo amore di cui tu ci hai parlato è un burattino, quindi il primo amore è stato il teatro. Ecco, io sono stato colpito da questo fatto, che lui arriva alla scrittura teatrale partendo dal teatro, quindi in qualche modo è perché nella, io credo, mi faccio tuo interprete insomma, ma perché nella sua esperienza umana come dire, era ancora più teatrale scrivere che recitare, no? Per cui per certi non è così, per certi è in un altro modo, però io ripeto, sono veramente convinto che quando un testo è teatrale, io sono convinto perché ne ho letti centinaia e centinaia di testi teatrali, quando un testo è teatrale lo si vede leggendolo. Per cui vuol dire, certo, poi siamo curiosi di sapere come lo farà il tal regista o il tal altro, vuol dire, ci sono delle cose che io non ho capito del testo, o ci sono degli aspetti che una sensibilità più consona riesce a sviluppare, questo è normale, però la qualità teatrale, cioè il fatto che una parola esista per essere detta, che già questo rappresenta un rituale, perché questa è la confessione, il confiteor, cioè ciò che io sono non posso, non posso non dirlo a tutti. È una parola detta a qualcuno, non è un grido nel nulla. In questo senso io sono, penso almeno nella mia ormai lunga esperienza di lettore di testi di copioni anche, la teatralità è una qualità comunque che si riconosce immediatamente, cioè si riconosce una concretezza della parola, un suo, no, non è tanto il fatto che il testo è diviso Maria, Luisa, la battuta cioè, lo scrittore che magari è più bravo, come dire, a imitare il parlato quotidiano, no? Non è questa la teatralità, uno può anche scrivere in una lingua aulica. È proprio un peso specifico della parola. Cioè non è da credersi che per scrivere di teatro si debba avere una tecnica particolare. Che quello che riesce a più fare il parlato. Adesso, per esempio, c'è lo slang, no? Cioè, si importano tutte queste commedie dall'America in cui c'è fottuto figlio di puttana, va a farti fottere. Cioè, e si crede che sia questo che fa il teatro. Non è affatto questo che fa il teatro, come non è questo che fa la letteratura, non è questo che fa la lingua attuale. Ecco, mentre se voi leggete la Delchi, allora, per non parlare di Shakespeare, cioè capite che la scrittura, o per esempio il testo che citavo prima, Anima errante di Cavosi, dove a un certo punto si passa addirittura alla poesia.
Quartine, sì.
Sono tutte quartine. No, si passa proprio dalla prosa alla poesia, alle quartine. Eppure voi capite perfettamente che quella è scrittura teatrale, perché è come un peso, un accento, un modo di dire la parola, un modo di scriverla, un'intenzione che regge proprio la scrittura, l'istante in cui viene scritta. Perché se una parola non è teatrale, non c'è Luca Ronconi che la fa diventare teatrale. Questo è fuori di dubbio. Io prego.
Sì. Sì, molta difficoltà. Sì, no, non c'è spazio, è complicato, per cui come mi è successo con questo testo dei missionari, molto spesso mi devo decidere di metterli in scena io stesso, perché non trovo una cultura corrispondente dall'altra parte. È abbastanza complicato, sì. Sì. È un peccato. Sì, diciamo che si può parlare, credo tranquillamente, di una sorta di colpa tra virgolette, non so se è il termine esatto, insomma, però del mondo cattolico che si è totalmente allontanato dal teatro, delegando solo un certo tipo di altra cultura, insomma. Per cui oggi la più grande maggioranza di registi, perché poi sono loro che determinano le vicende culturali teatrali in Italia, sono di cultura profondamente laica. Quindi quando si trovano a contatto con materiale religioso, in particolare cristiano, fanno fatica. Il rischio, per esempio, in Terra e Cielo, ho visto che uno dei rischi grossi è che quando si parla di Dio pensano che bisogna parlarne come nel film di Bernadette, per cui c'è tutta una sorta di non si capisce che cosa, insomma, quando in realtà è una parola profondamente concreta, insomma, è una parola così. No, io non mi arrendo. Non mi arrendo, poi ho due figli da sfamare. Non mi arrendo. Ma qui ci sono, vabbè, volendo allargare il discorso, ci sono, come dire, delle, non mi piace ripetere la parola colpa, ma insomma delle colpe storiche date anche dalla una politica passata, cioè parliamoci chiaro, c'è stata una vecchia Democrazia Cristiana che doveva essere il paladino della cultura cattolica, che non lo è stata per niente, insomma. Alla fine è stata anche dannosa.
Si nascono.
No, ma se ci fosse un contrasto, che nel mondo del teatro e della cultura in generale c'è stata tutta una fascia politica che negli anni passati si è totalmente disinteressata, comunque, a favore di altre cose.
Comunque, Roberto, puoi anche consolarti, perché tutti i drammaturghi oggi in Italia, anche quelli laici, hanno difficoltà. Perché? Perché è stata distrutta la drammaturgia. Perché la drammaturgia ci ricorda l'idea di autore. L'autore vuol dire che le parole hanno un padre, hanno qualcuno che si prende la responsabilità di consegnarle alla gente e dire: queste te le ho dette io, quindi il male e il bene che faccio me lo prendo sul groppone io. E questo è, io credo che invece la cultura, una cultura, diciamo, non dico laica perché anch'io sono laico, una cultura, diciamo, fortemente irreligiosa, e non dico neanche del credere o non credere in Dio, perché uno può credere in Dio e non essere religioso, secondo me, non è questo, è una cultura irreligiosa. Sta distruggendo l'idea di autore. Così, vedete, per esempio, i nostri figli studiano sulle loro antologie scolastiche la letteratura non più per autori, ma studiano sempre di più la letteratura per temi, no? Dove i testi sono qualcosa che si rimandano l'uno all'altro, e l'idea dell'autore, cioè del fatto che il testo è opera di uno che si prende la briga di dire delle cose, è sempre meno importante, no? Sono sempre più importanti i testi, c'è questa idolatria del testo, come dire, che sì, vivono come in una costellazione di interrelazioni.
Sì, ma cioè, oggi c'è anche una grande tendenza al canone estetico, per cui si ragiona su dei prodotti che devono avere determinate linee estetiche, punto. Cioè, per cui i testi diventano dei pretesti, per cui quello che conta è quel determinato modo di mettere in scena, non tanto quello che viene detto, ciò che sono impressioni visive più che altro. E c'è una tendenza fortissima da questo punto di vista. Molto spesso oggi si tende a considerare drammaturgia questo modo di fare, e viene tolto spazio invece a una drammaturgia di parola che potrebbe essere, secondo me, più significativa. Anche per i miei figli.
Sicuramente. Io però adesso voglio chiudere.
Io credo un lavoro teatrale che non è mai pensato. Perché contiamo sempre esercizi esorbitanti del senso eropeistico. Io scrivete un libro e mi dice sulla drammaticità del mondo islamico. Ti hanno caso, nessuno l'ha mai pensato. Metto un uomo che dice no, di fronte ad avere 4-5 mogli e lì tiene con la propria mano. Questo come sarà? Il solito vecchio trova il marito, la moglie e si le
e beh, ma se li facciano loro, i testi sulla cosa. Io non li voglio fare, non mi frega niente.
Dico una cosa sola, Lei non sa per quale motivo, ad esempio, lì sarà, e ci verrà, ci sarà conquisterà tutte le robe. Perché nel mondo islamico, che è stato chiaro, no? Loro hanno un concetto profondissimo della donna. In questo senso, che l'uomo è l'uomo e maschio. E di conseguenza, cosa avviene? Che noi consideriamo che in risultato, non lo faccio negli alberghi, il risultato è che aveva 14 mogli, però c'era la preferita. Questi drammi sono mettete tutto sullo stesso.
Se li facciano loro questi drammi. Signori, ringraziamo Roberto Cavosi per queste cose che ci ha detto, per la concretezza con cui ci ha parlato e per la testimonianza che ci ha dato. Ricordo che il 9 marzo che non sarà un lunedì, non so neanche che giorno sarà, giovedì 9 marzo c'è il prossimo incontro con Eddo Rigotti, che parlerà di questi temi dal punto di vista del linguista, cioè io voglio uno che ci faccia una lezione sulla lingua. E l'incontro successivo, il lunedì successivo, 4 giorni dopo, sarà con Franco Loi, però Franco Loi voi giovedì sera lo potete vedere alla Triennale, dove voi sapete che al Palazzo della Triennale, su iniziativa del Centro Culturale di Milano, c'è la mostra di Giovanni Chiaramonte, I cerchi della città di mezzo, che è una bellissima mostra fotografica che viene animata anche da eventi culturali. Ecco, giovedì sera Franco Loi, che è uno dei più importanti poeti italiani e sicuramente il portabandiera della poesia milanese, ci intratterrà imprevedibilmente con le sue canzoni, quindi avremo Franco Loi cantante. E quindi sarà anche una, è anche un elemento di assoluta novità. Alle 21 al Palazzo della Triennale. Arrivederci. Roberto, io stavo sempre peggio durante la